Perfetto ragazzi, direi che possiamo anche oggi partire e lo faccio come sempre salutandovi, augurandovi una buona giornata e recupererei in realtà velocissimamente l'ultimo concetto che abbiamo visto ieri nel momento in cui stiamo analizzando ieri da un punto di vista un po' più strutturale questa importantissima classe di macchine molecolari che hanno il compito di svolgere il ruolo di sensori di diversi segnali chimici, i recettori accoppiati alle proteine G, e vedremo oggi invece l'aspetto un po' più funzionale, hanno come classe di interlocuzione da un punto di vista del segnale ricevuto, come vi dicevo, quella di riconoscere oggetti chimici, tranne l'unica eccezione che abbiamo anticipato ieri, tipica della rodopsina, che invece ha una specializzazione in questo ed è in grado di riconoscere come segnale una larghezza del nostro spettro elettromagnetico che è esattamente quello che ci consente di prendere contatto, ecco, con quella che è la realtà che noi immaginiamo essere al di fuori di noi. Quindi lo spettro elettromagnetico nell'area del visibile è esattamente il segnale che ovviamente la rodopsina, attraverso il meccanismo che avete sicuramente visto, ecco, con il professor Vassanelli in fisiologia, Madre Natura ha deciso di, ecco, prendere contatto a distanza con la realtà che in qualche modo ci circonda. Ecco, vi dicevo ragazzi, ieri abbiamo preso in considerazione un po' la parte strutturale, abbiamo analizzato alcune anche classificazioni che seguono ovviamente diciamo questa descrizione strutturale. Oggi invece con voi vorrei brevemente, sempre egoisticamente, prendervi per mano e portarvi invece su quello che è l'aspetto più funzionale. Perché vorrei fare questo con voi una volta per tutte? Perché vedremo, come vi ho già anticipato, diversi recettori accoppiati alle proteine G, implicati ovviamente in vie di traduzioni del segnale che da fisiologiche possono diventare patologiche, quindi vedremo molti farmaci che agiscono su questi recettori, come potete immaginare, ripristinando, laddove possibile, ovviamente la loro funzionalità. E per questo, ragazzi, vi dicevo, visto che Madre Natura ha ingegnerizzato in maniera molto intelligente il funzionamento di questi recettori, io sono convinto che una volta che abbiamo capito come questi funzionano, indipendentemente da quale sia ovviamente l'oggetto che trasporterà il segnale e in quale ambito terapeutico lo andremo a contestualizzare, da un punto di vista dell'egoismo farmaceutico non sbaglieremo mai nell'interpretare che cosa potrà fare un agonista, che sia pieno o parziale, nei confronti ovviamente di questo recettore, così come non sbaglieremo mai ad interpretare cosa potrà fare funzionalmente un antagonista a livello di questi recettori. Se mi seguite ancora per qualche minuto, capirete l'egoismo con cui ovviamente condivido con voi alcuni aspetti che sono ancora una volta di ambito ovviamente prevalentemente farmacologico. Ora, abbiamo già anticipato ieri e lo abbiamo anche visto, vi ricordate, ce l'ho sempre qui vicino, ecco. Tutti questi sistemi ovviamente recettoriali che accoppieranno, come vedremo tra un attimo, con una seconda proteina, la magica proteina G, hanno da un punto di vista ovviamente della scolastica farmacologica un dogma che ovviamente sono identificati come dei monomeri, ve l'ho già anticipato ieri, e hanno come dogma conseguente anche una sorta di stechiometria rigorosa attraverso la quale una volta attivato il recettore riconosce questa seconda magica proteina. Adesso ovviamente è il momento di introdurvi questo aspetto che è la proteina G. Ora sono tranquillo perché, così come mi avete già anticipato, il professor De Filippis vi ha già accompagnato per mano in questo ambito, noi recupereremo alcuni concetti veramente di natura egoistica. Allora, il primo diciamo, la prima sottolineatura che vorrei fare con voi è che nel momento in cui noi immaginiamo che l'agonista nel riconoscere e poi nell'attivare questo recettore implichi come conseguenza di questa attivazione il riconoscimento di una seconda proteina, ecco, già questo, ragazzi, dovrebbe in un qualche modo chiarirvi il fatto perché questi meccanismi sono più lenti rispetto che aprire il rubinetto, chiudere il rubinetto. Qui ci sono almeno tre passaggi che abbiamo in un qualche modo preso in considerazione nel momento in cui stiamo solo introducendo il meccanismo di funzionamento di questa attivazione recettoriale. Il ligando deve riconoscere. A seguito di questo riconoscimento dobbiamo avere una modificazione della macchina che sia in grado a sua volta di riconoscere, e qui anticipo subito perché l'immagine qui è molto chiara, una proteina che sta sicuramente a livello citosolico dall'altro lato di dove è avvenuto il riconoscimento del portatore del segnale. E come capite bene, madre natura, che intelligente è, essendo il recettore un recettore di membrana, e da lì il recettore non può muoversi se non ovviamente in condizioni veramente particolari, la proteina che andrà a riconoscere, quella che noi chiameremo proteina G, non vi stupirà che sia saldamente ancorata lato citosolico della membrana, perché chiaramente, ecco, il recettore non può aspettare che una proteina parta da chissà dove nel citosol e arrivi ovviamente a livello di membrana per essere riconosciuta. Intelligentemente madre natura, nel momento in cui deve lavorare in membrana, qualunque cosa debba fare in membrana, tutto quello che gli serve di questo lavoro in membrana lo ancora nel lato che gli servirà alla membrana stessa. Quindi la prima cosa fondamentale che ci ricorderemo è che tutte le proteine G sono saldamente ancorate alla membrana citoplasmatica lato citosolico, va bene, questo, ecco, non vorrei offendervi. Questo è un elemento molto interessante, e già da questa piccola narrazione, ragazzi, comprendete che chiaramente il meccanismo ovviamente di trasmissione di questo segnale è decisamente più lento rispetto che apro e chiudo il rubinetto. Spero di essere stato chiaro con voi, ragazzi. L'altro dogma che nasce dal fatto che il recettore accoppiato a questa magica proteina è un monomero è che esiste una stechiometria 1-1 tra il recettore riconosciuto e attivato dall'agonista e la proteina G di competenza di quello specifico recettore. Quindi solitamente la stechiometria è un agonista, un recettore accoppiato, una proteina G che accoppia. Su questo, ragazzi, vi sottolineo perché tra un attimo, nel momento in cui dovremmo discutere il problema, ecco, un po' più funzionale legato a questi recettori, ritornerà, e non posso non farvelo chiaramente per l'importanza che questo aspetto ha nel funzionamento dei recettori accoppiati alle proteine G, il problema della basalità, che ricordate che abbiamo anticipato in quella, ecco, descrizione molto generale che abbiamo visto sulla definizione di agonista. Ecco, il fatto che alcuni sistemi recettoriali, tra cui i recettori accoppiati alle proteine G, possono godere di una sorta di motore sempre acceso al minimo. Ecco, alcuni recettori importanti accoppiati alle proteine G hanno questo tipo di attività. Ora vorrei condividere con voi come si può spiegare da un punto di vista funzionale che esista una basalità, tra l'altro importantissima, perché per questi sistemi recettoriali esisteranno, come potrete immaginare, quindi degli agonisti inversi che potrebbero trovare un loro ruolo terapeutico ovviamente in alcune patologie. Per cui a un certo punto su questa stechiometria che vi sto introducendo, un agonista, un recettore che se attivato accoppia con una proteina G di competenza, quindi una stechiometria 1-1-1, ecco, la maneggeremo con cautela nel momento in cui tra un attimo rivedremo ovviamente l'aspetto della basalità. Ora, ragazzi, sulle proteine G io non dedicherei molto tempo, mi interessava molto ricordare che è un etero trimero, questa è una cosa che avete già introdotto con ovviamente il professor De Filippis. Andrea, se dico qualcosa che non è vero, non corrisponde alla realtà vissuta, ti prego di sottolinearmelo. Io vado con una narrazione come se questi aspetti generali li aveste già introdotti, ecco, che vi li ricordiate in questo momento non è rilevante per me, però che siano stati introdotti, questo sì. Andrea, mi confermi?
Sì.
Grazie. Ecco, io recupero con egoismo farmaceutico quello che ci interessa, ragazzi. Ora, vi dicevo di questa magica proteina G ancorata saldamente, come vedete ovviamente soprattutto dalla struttura tridimensionale che appare sulla destra di questa diapositiva. Ecco, io la cosa che ricorderei con particolare interesse è che è un etero trimero di cui con specifico egoismo farmaceutico ricorderei il ruolo strategico ovviamente della subunità alfa, che a sua volta è un enzima, ha un'attività enzimatica intrinseca perché riconosce un substrato, cogliete la differenza di ovviamente lessico, questo è un enzima, riconosce un substrato e su questo substrato ovviamente svolge una attività di trasformazione. Il substrato, ecco, lo conoscete molto bene, d'altronde l'acronimo proteina G ricorda ovviamente il substrato, no? Che ovviamente questa particolare subunità, la subunità alfa, va a riconoscere e poi a modificare strutturalmente, perché è il mitico GTP-GDP, la coppia ovviamente di cui adesso faremo menzione, quindi l'attività che ovviamente questa macchina enzimatica legata alla subunità alfa svolge è una semplice apparente attività idrolitica, trasforma ovviamente un GTP prezioso in un GDP comunque prezioso ma meno del precedente, e in questa attività, se ci pensate, idrolitica, madre natura utilizza ancora una volta in maniera quasi digitalica una sorta di acceso spento, il sistema che stiamo in un qualche modo analizzando, acceso nel momento in cui sono pronto a svolgere ovviamente una funzione, nel momento in cui in questo momento sto riconoscendo ovviamente questo nucleotide fosforilato nella sua versione trifosforilata, acceso, sono pronto, spento nel momento in cui l'enzima lo trasforma, la subunità alfa, lo trasforma nella sua versione bis, no, di fosforilata, e di conseguenza la macchina ritorna ovviamente in attesa di un nuovo segnale, acceso, spento. Ora dobbiamo in un qualche modo cogliere velocissimamente, ecco, che cosa succede nel momento in cui il recettore riconosce il suo agonista, si attiva, e tra un attimo dirò qual è l'elemento ad oggi più robusto di descrizione in termini di attivazione del nostro recettore, e nel momento in cui si è attivato che cosa comporta riconoscere una proteina G, in modo particolare con specifico riferimento a questa subunità alfa che vi ricordo ancora una volta è un enzima. È bellissimo questo, quindi un recettore che accoppia con un enzima. Ora, anche qui la narrazione si sta allungando così tanto, ci basta solo la narrazione. Ecco, mentre ieri abbiamo aperto e chiuso la valvola, abbiamo descritto anche la narrazione in pochi minuti, qui la descrizione di quello che sta avvenendo, anche in termini di parole che devo usare, capite bene, si sta allungando i tempi. Ci viene il sospetto che proprio perché i tempi siano così lunghi, anche il meccanismo sia effettivamente più fine, perché molte cose devono essere in un qualche modo concatenate nei modi e nei tempi corretti affinché il segnale venga portato all'interno. Quindi anche il fatto che questo meccanismo sia riflessivo ci torni. Ora, quindi vi dicevo, eterotrimero, guarderemo con particolare interesse la subunità alfa, che ha una tipicità da un punto di vista di macchina enzimatica nel riconoscere uno substrato particolare e nel fare apparentemente una cosa sciocca, perché lo idrolizza. Quindi questa cosa potrebbe sembrare sciocca se non fosse un meccanismo molto intelligente, vi dicevo, di tipo on-off, quindi acceso-spento, quindi sacrifica un nucleotide ovviamente fosforilato apparentemente prezioso per farne un'operazione altrettanto preziosa di accendere e spegnere una macchina con comunicativa non meno importante, ragazzi. Dall'altra parte ricorderei questa accoppiata beta gamma che in un qualche modo sembrerebbe essere meno rilevante da un punto di vista funzionale della subunità alfa, in realtà non lo è, vedremo ovviamente anche il ruolo ovviamente della subunità beta gamma che considereremo sempre insieme, anche per il fatto, come state osservando da questo schema molto semplificato a sinistra, gode di una indipendenza strutturale, tra un attimo la comprenderemo, rispetto alla subunità alfa. Quindi effettivamente è un eterotrimero alfa con una sua tipicità strutturale e funzionale, beta gamma idem. Vedete tutto sommato poi che questi tre oggetti aggregati sono saldamente, lo vedete poi, ecco scusatemi torno, saldamente ancorati alla nostra membrana, ed immaginate che dentro ce ne siano n, tra un attimo vedremo, n di queste proteine G diverse, tutte simili, se ci pensate, nell'architettura generale, tutte diverse, un po' come i recettori accoppiati alle proteine G, poi per quello che devono andare a riconoscere come recettore di competenza, e poi vedremo anche come segnale, come quindi funzione che devono svolgere a livello intracellulare. Ecco, mi basterebbe questo come ricordo generale, ragazzi, andando avanti, non devo dire nulla, vero ragazzi, sul magico rapporto ovviamente GTP-GDP, se non per il fatto, ragazzi, che questo nucleotide fosforilato, vi dicevo, viene utilizzato in modo particolare dalla subunità alfa per interruttore molecolare attraverso ovviamente una sua intrinseca attività di idrolisi, e tra un attimo poi ritorneremo nel mettere ovviamente al posto giusto la ragione di questa ovviamente trasformazione idrolitica e quindi del ciclo virtuoso che abbiamo ovviamente tra questi due nucleotidi di natura guanosinica, ok ragazzi, guanosinica GDP. Molto bene, posso andare avanti perché vorrei ricordarvi, e torno un po' alla popolazione di proteine G che immaginate stiano in un qualche modo, e ce ne sono tantissime copie all'interno di una membrana citoplasmatica, in attesa di cosa secondo voi? Beh, in attesa che i propri recettori di competenza o svolgano quell'attività basale di cui diremo adesso un attimo una parola funzionale, oppure vengano riconosciuti da un agonista. Vi torno ragazzi, sono lì che girano in attesa ovviamente di avere un segnale da internalizzare a seguito ovviamente di una attivazione recettoriale. Ora, da un punto di vista ovviamente genetico, il nostro genoma presenta diverse, passatemi uso, copie, quindi isoforme di questa proteina G, e vedete che il numero di varianti, quindi di sequenze che noi associamo alle diverse subunità alfa, beta, gamma di questo poi eterotrimero è diversificato, e ad oggi vi riporto lì quel numero che non dovete ricordare, ma solo che potrebbe essere per noi un elemento di, ecco, le chiamiamo tutte proteine G, sembrerebbero tutte accomunate, come vedremo, da un ruolo funzionale. In che cosa si diversificano? Si diversificano esattamente nella possibile combinazione di diversi, nella formazione quindi dell'eterotrimero, di diversi monomeri appartenenti alla classe alfa, ne abbiamo 21 apparentemente codificate nel nostro genoma, 6 ovviamente di tipologia beta e 12 di tipologia gamma. Ora, come potete immaginare, da queste combinazioni possono effettivamente scaturire diverse possibilità di assemblare proteine G. Ok ragazzi, questo per dirvi che la popolazione dentro, sotto la membrana, immaginate di guardarvi in alto, sotto la membrana, ecco, di combinazioni di proteine G, non solo di numero, sono tante che girano lì sotto, no? Girano perché stanno aspettando ovviamente che un recettore di competenza si attivi, vedremo attraverso quale meccanismo, ecco, loro riconoscono che è stato attivato, ok ragazzi? Sono lì che girano, e le combinazioni che possiamo effettivamente immaginare di ottenere sulla base della popolazione ovviamente di tradotti genici, è ovviamente scandita da questa combinazione 21-6-12, ok ragazzi? Mi farebbe piacere, in modo particolare, che egoisticamente da farmaceutici uno speciale interesse noi lo avessimo per la subunità alfa. Perché? Perché in funzione della sequenza di queste 21 possibili varianti della subunità alfa, non solo creiamo ovviamente proteine G diverse in termini di possibilità di riconoscere ovviamente recettori diverse, ma soprattutto le classifichiamo da un punto di vista farmacologico in tre. Io in questo momento guarderò con specificità tre varianti, sempre per l'egoismo farmaceutico, no? Di subunità alfa, che vengono, come potete vedere qui riportate in fondo alla diapositiva, classificate farmacologicamente dalla farmacologia molecolare in subunità alfa di tipo S. Ecco perché nel linguaggio comune la proteina G viene anche chiamata di tipo S, però si fa specifico riferimento alla subunità alfa anche quando colloquialmente si dice una proteina G di tipo S. Si può, è legittimo perché lo fa il farmacologo, ma io ricordo sempre che questa specificità è legata al tipo di subunità alfa di cui quella proteina G è costituita. Parleremo poi di subunità alfa di tipo I e quindi di proteine G di tipo I, ok? Nella nomenclatura nuova, vedete, viene anche definita I barra O, ma in questo momento non ci interessa il dettaglio di classificazione. E poi, con particolare interesse ovviamente farmaceutico, parleremo di subunità alfa di tipo Q e ovviamente di proteine G di tipo Q, anche qui nella nuova classificazione barra 11, anche in questo caso diciamo non presteremo così attenzione alla classificazione. Ne rimane una sicuramente importante, ragazzi, meno da un punto di vista farmaceutico, ecco perché la ragione che ce ne occuperemo meno, questa 12-13, l'ultima in un qualche modo in ordine anche gerarchico e temporale, che è stata in un qualche modo evidenziata avere un ruolo funzionale, diciamo che in questo momento non abbiamo quadri diciamo patologici in cui questa sia in maniera rilevante, ecco, presente come ruolo chiaramente, e di conseguenza ce ne occuperemo un po' meno anche da un punto di vista adesso della descrizione funzionale. Quindi mi farebbe molto piacere, ragazzi, che ricordaste che nel momento in cui abbiamo una proteina G, la prima cosa che andremo a guardare, indipendentemente da chi sia il portatore del segnale, ragazzi, indipendentemente da chi sia il recettore, credetemi, diventa per noi meno rilevante. La cosa rilevante che andremo subito a vedere farmaceuticamente parlando è la natura specifica della proteina, della subunità alfa che sta costituendo quella proteina G, perché in funzione che sia di tipo S, I o Q avremo tre scenari, macro scenari, che ci chiariscono immediatamente che cosa sta facendo quel recettore nel momento in cui si attiva. E nel momento in cui utilizzeremo degli antagonisti è chiarissimo che cosa succederà quando in realtà impediremo a quel recettore di non attivarsi, esattamente lo scenario contrario, cosa che adesso descriveremo velocemente insieme, velocemente con il giusto tempo, ma velocemente insieme. Ora, come potete immaginare, ragazzi, mi farebbe anche piacere che pian piano che andremo a prendere in considerazione alcuni di questi portatori del segnale, non riusciremo a farli tutti perché, ecco, a parte per il tempo, ma anche perché, come dovete immaginare, avremo delle gerarchie di quadri patologici che vale la pena ovviamente discutere a scapito di altri, non perché io voglia in un qualche modo stabilire che alcune patologie abbiano maggiore o minore dignità rispetto ad altre, ma per un egoismo scolastico, ragazzi, è chiaro che, ecco, alcune patologie avranno, ecco, diritto di prelazione del tempo che abbiamo a disposizione rispetto ad altre. Ma comunque, ragazzi, qualunque sia, ecco, il portatore del segnale, qui io ve ne riporto alcuni, ecco, che agiscono attraverso recettori accoppiati alle proteine G, la storia sotto scorza, sotto la membrana, si traduce sempre, come potete vedere, in quattro diversi interlocutori che in un qualche modo saranno poi i portatori all'interno del nostro sistema cellulare del segnale che è stato in un qualche modo ricevuto ovviamente fuori dai diversi agonisti che ovviamente avranno riconosciuto i recettori di competenza. E questo è meraviglioso, una sorta di integrazione. Abbiamo 800 recettori, non tutti presenti contemporaneamente, ma lo scenario che vi sto creando, no? 800 recettori che stanno in qualche modo ricevendo informazioni da fuori e coagulano, no? Ognuno per il suo contributo nel, uso questo termine, riconoscere una proteina G che in funzione della subunità alfa tipica, no, di questa proteina andrà ovviamente a fare, come vedremo, tre cose fondamentali. È bellissima questa cosa. 800, 4, tre cose fondamentali prevalentemente. E poi ecco, vi riporto qui sotto alcune funzioni, ecco, macro funzioni, come potete vedere ragazzi, dal sistema ovviamente, dal metabolismo enzimatico fino ovviamente, ecco, alla contrattilità, motilità ovviamente dei nostri apparati muscolari, fino ovviamente alla secrezione ovviamente di ormoni, e li prendo tutti, ovviamente eccitabilità, mi sono perso, scusatemi, il secondo in ordine, no? Trascrizione genetica, non li ho voluti necessariamente scandire in ordine come ben riportato ovviamente nella diapositiva, fino ovviamente secrezione che di ormoni e autacoidi. Poi sotto vedete ci sono alcuni esempi che in un qualche modo poi vengono ad essere ricondotti a quelli che sono alcuni aspetti, ecco, fondamentali dell'evoluzione associata ovviamente al nostro organismo vivente. Ecco, mi farebbe piacere che ricordassimo esattamente questo. Indipendentemente dalla natura del portatore del segnale che vediamo qui in alto, ecco, indipendentemente dal recettore che andrà specificatamente a riconoscere quel portatore del segnale, tutto si ricondurrà poi alla fine sotto la scorza, sotto ovviamente la nostra membrana, in quattro, diciamo, tipologie di proteina G, la cui subunità alfa regolerà in maniera ovviamente funzionale gli aspetti che poi ovviamente sono descritti in questa diapositiva e che poi via del segnale per via del segnale andremo a prendere in considerazione insieme. Meraviglioso, un sistema di integrazione della comunicazione, ecco, assolutamente ingegnerizzato in maniera eccellente. Devo anche essere sincero ragazzi, ancora una volta spero cogliate, ecco, il tandem tempi lunghi e ovviamente meccanismo fino di regolazione. Io direi che tutto questo è chiaramente a supporto di un meccanismo di ovviamente trasferimento dell'informazione più lento rispetto a apri e chiudi il rubinetto, scusatemi se banalizzo così la storia, e ovviamente quindi anche una riflessione, proprio perché il segnale viene fortemente integrato attraverso diverse ovviamente modulazioni che arrivano dall'esterno. Ci sono diversi segnali che ovviamente arrivano dall'esterno e che madre natura, in funzione della combinazione, no, di questi segnali, porta ovviamente ad analizzare come dato e a prendere quindi poi una decisione internamente. Cosa faccio a seguito ovviamente di questi dati che sto recependo? Punto interrogativo. E su questo invece vorrei dire due questioni. Io entrerei, ragazzi, se siete d'accordo, un po' nell'aspetto invece più meccanicistico, che ancora con un brutta, io dico, ecco, veramente in maniera minimalista, ecco, perdonatemi nel minimalismo, ma per l'egoismo farmaceutico associato a questo vorrei condividere con voi, e uso questi schemi che ho creato veramente in maniera assolutamente, ecco, anche coreograficamente non eccezionali, ma spero vi sia chiaro, ecco, che cosa mi piacerebbe rimanesse in noi nel momento in cui, indipendentemente dalla via del segnale, immaginiamo che un agonista ovviamente interagisca con il proprio recettore di competenza, e che cosa succede poi dall'altro lato nel momento in cui sotto una proteina G sta ovviamente aspettando un'attivazione ovviamente di un sistema recettoriale di questo tipo. Ecco ragazzi, scusatemi, mi ero in un qualche modo dimenticato, ma perdonatemi, in realtà ecco, la recupero adesso visto che l'immagine ce lo propone, e nel momento in cui nulla sta avvenendo, quindi non abbiamo un agonista, posso anche dirvi ragazzi, non abbiamo un'attività basale, perché di questo parleremo tra pochi secondi insieme, quindi non abbiamo un agonista, il nostro sistema recettoriale è in attesa di ricevere un segnale, la nostra proteina G, che rimane sempre saldamente ancorata in membrana, come potete vedere, è nella sua super classica versione, diciamo, eterotrimerica, assemblata, e in questo caso, siccome, passatemi il concetto, l'ho usato prima ma non l'ho dettagliato, è nella sua versione spenta, spenta perché la macchina è una macchina enzimatica che, ditemi se vi torna, riconosce come substrato GTP nella versione trifosforilata e lo trasforma nel, diciamo, prodotto di questa reazione bisfosforilato GDP. La macchina, devo essere sincero, fin tanto che rimane spenta, quindi in attesa di, ecco, porta legato a sé questo nucleotide bisfosforilato che è appunto il nostro magico GDP prodotto della sua reazione, ok ragazzi? Prodotto. Quindi ecco, lo scenario di attesa è esattamente quello che vi sto descrivendo. Ditemi se vi torna, ok? Ed immaginiamo di, ecco, fare un'operazione di questo genere, che è quella che io chiamo l'ipotesi classica ortodossa, che piace moltissimo ovviamente a molti farmacologi e che vi descrivo semplicemente in questo modo, semplicemente perché in realtà mi interessa di più, ecco, l'egoismo farmaceutico con cui guardiamo ovviamente questa attivazione, qui, ecco, questo riconoscimento e attivazione, ragazzi, rispetto ovviamente a alcuni dettagli un po' più meccanicistici che vedrete sicuramente nella parte di farmacologia, ecco, generale. Ora, immaginate una cosa di questo genere, immaginiamo di avere, per semplicità ragazzi, una, e qui così ecco entriamo anche un po' nel lessico, un recettore accoppiato ad una proteina G che sia in questo caso appartenente o alla famiglia A o B. Perché vi dico questo? Perché immaginiamo che questo schema che vi sto proponendo quindi preveda che il sito ortosterico, così metto in ordine anche il lessico corretto, del nostro agonista sia totalmente o comunque in parte localizzato a livello ovviamente della regione transmembrana, in quella cavità che si viene a formare nel momento in cui queste sette eliche che vi sto facendo ovviamente vedere qui come fossero ovviamente in linea, no, l'uno rispetto all'altro, qui dipende solo dal fatto che non ho la possibilità ovviamente, ma è questo, sempre lui, ok ragazzi, eccolo qua, sempre lui, in questa forma ovviamente cilindroide, con l'elica 1 che in qualche modo va a toccare, ad abbracciare l'elica 7, ecco, in questa regione, in questo interstizio che noi andiamo a formare ovviamente all'interno di queste 7 eliche, avvenga il riconoscimento e a seguito di questo riconoscimento, ragazzi, l'attivazione. Ora, due parole su questo, ditemi se vi torna. Quindi, questo è il processo di riconoscimento super classico. E qui, come vi dicevo, la costante di affinità di legame dipende da complementarietà di forma e volume e schema interattivo. Non c'è dubbio, non c'è inganno. Ora, qual è la magia di essere agonista? Che a seguito di questo riconoscimento, ragazzi, qualcosa deve avvenire affinché la macchina, che era in attesa, era fatta così in attesa di un segnale, faccia percepire che qualcosa è avvenuto e che un segnale è stato riconosciuto. Ora, Andrea, puoi dirmi la parola magica che sicuramente, da ovviamente Vincenzo De Filippis fino ovviamente a Eugenio, ragazzi, userebbero per ovviamente immaginare che cosa possa avvenire a seguito del riconoscimento di un agonista, no? Che era in attesa di un segnale, adesso l'ha percepito, e che cosa succederà? Ditemi un qualcosa che posso dirvi, ragazzi, con molta sincerità, questa struttura, per quanto bella, meravigliosa, no? Per quanto io sia commosso ogni volta che la tocchi, non mi potrà mai dire, non mi potrà mai dire, me lo potrebbe far percepire, ma non me lo potrà mai dire. Andrea, puoi dirmi? Grazie. Ecco, la, diciamo, scusatemi, la, diciamo, modalità più democristiana da un punto di vista scientifico che possiamo utilizzare in questo momento è esattamente quello che Andrea ovviamente ci sta ovviamente introducendo. È una forma di ponziopilatismo scientifico, no? Meraviglioso, perché chiaramente, no, capite bene ragazzi, una modificazione conformazionale. Ora capite bene che diciamo e comprendiamo che cosa vogliamo dire, ma diciamo tutto e diciamo anche nulla, giusto Andrea? Ora posso chiedervi con il vostro buon senso come potremmo tradurre, se voi foste madre natura e aveste in un qualche modo, ragazzi, da messo in piedi una macchina di quel genere, ecco, in che cosa potrebbe tradursi questa corretta, ecco, democristiana, ponziopilatesca descrizione di modificazione conformazionale, che va sempre bene, ragazzi, va sempre bene, ok? per poterla poi tradurre in un qualcosa che meccanicisticamente ci convinca che dall'altra parte sta povera proteina G, che è lì che aspetta, no? Possa dire, oh caspita, è successo qualcosa dall'altra parte della membrana che io non sto assolutamente vedendo, non me ne sto assolutamente accorgendo che qualcosa è avvenuta, a meno che qualcosa non succeda. Andrea, posso chiederti, prima di dirlo io, sì, che cosa...
Potrebbe esserci una traslazione del loop, quello intracellulare, che permette alla proteina G di associarsi a...
Allora, ragazzi, questo potrebbe essere, ecco, colgo ovviamente il terminale della nostra storia, ma posso dirvi, ragazzi, che la prima cosa che fa l'agonista nel momento in cui entra nella regione transmembrana, secondo voi, posso chiedervi qual è? La prima cosa naturale, spontanea, che farà l'agonista nel momento in cui entra nel suo sito ortosterico, che abbiamo detto è sicuramente, totalmente o in parte, legato, no, alla geometria della cavità che si forma tra, ovviamente, le sette eliche transmembrana. Ora, Andrea, ti torna, lo dico io perché così completo la tua narrazione. Può convincervi, ragazzi, che la prima cosa che l'agonista farà sarà quello di, uso questo termine, ma con l'intelligenza che voi state in qualche modo, toccare le eliche? Caspita, sto entrando... La prima cosa che faccio, e quando dico interazione, forma, volume, complemento, interazione, vi torna, ragazzi, che la prima cosa che farà questo recettore è toccare sta eliche? Scusatemi se lo banalizzo. E posso immaginare che uso questo tocco molecolare possa tradursi, ditemi se vi torna, in una cosa naturale che può avvenire in un'elica che è, ditemi se vi torna, ragazzi, in quel magico, no, mosaico fluido, tutto si muove, sì o no, ragazzi? Vi torna che la prima cosa che queste eliche subiranno nel momento in cui sto agonista entra e comincia a toccarle, perché chiaramente entro, non è che sto lì, ecco, immerso nel vuoto cosmico o in una piscina d'acqua a nuotare, e sto davvero toccando perché sono il suo complemento. Tolgo acqua, ma mi sostituisco io, quindi vuol dire che sono io che in un qualche modo faccio presente alle eliche che l'acqua non c'è più e ci sono io. Schema di interazione vuol dire questo, ragazzi. Ora vi torna che la prima cosa che succederà sarà una modificazione magari piccola, ma immaginate a livello microscopico potrebbe essere assolutamente non piccola, modificazione della posizione e della rotazione di queste eliche. Vi torna, ragazzi? Ma certo che sì, se accettiamo che il modello del mosaico fluido, se vi piace, no? Quindi che il fatto che ci sia un naturale modellamento della membrana da un lato, della proteina che sta in quella membrana dall'altro, ecco, e che l'agonista entri all'interno della cavità, io sono certissimo che rispetto alla situazione a riposo, con sola acqua dentro, ragazzi, il recettore se ne accorge e adatta, posso usare questo termine che adesso diventa roto trasla, ruota e trasla le eliche di quel tanto da far accomodare al meglio che può, ovviamente, l'agonista. Potrei girare la storia verso l'agonista, è l'agonista che induce, no, una rototraslazione delle eliche in modo tale da, ecco, accomodarsi il meglio che può, a vostro piacere. Se siete più vicini al recettore o se siete più vicini all'agonista. La storia è che c'è un mutuo adattamento e questo mutuo adattamento da un punto di vista geometrico è una rototraslazione di queste eliche. Ora, se mi avete seguito nella logica che c'è ovviamente una ingegnerizzazione che madre natura fa per quanto riguarda gli elementi di raccordo fuori, ma soprattutto a questo punto dentro, uno può immaginare che questa rototraslazione delle eliche non possa non perturbare, qui sì posso usare il termine la conformazione, soprattutto degli elementi di raccordo intracellulari, sono questi che mi interessano tantissimo, e ad oggi devo essere sincero, anche se devo essere, ecco, nel racconto scolastico, ecco, io ve ne faccio vedere uno, no, ecco, vi faccio vedere una rototraslazione di due di questi elementi, chiaramente capite bene che sono tutti gli elementi che vengono chi più chi meno coinvolti in questa rototraslazione, e ditemi se vi torna, questa rototraslazione potrebbe in un qualche modo modificare, e c'è sicuramente il terzo elemento di raccordo intracellulare, il loop numero 3, vedete il primo, secondo e terzo, da ovviamente immaginando che la prima elica con l'N terminale sia chiaramente alla vostra sinistra, il terzo elemento intracellulare che potrebbe subire, in realtà anche il secondo e il C terminale subiscono, ecco, da quello che possiamo immaginare oggi essere la narrazione un po' più realistica delle modificazioni strutturali, sicuramente il secondo, scusatemi, perdonatemi, il terzo, e questa modificazione strutturale che vi faccio rivedere, ditemi se vi torna, roto, traslo, le eliche, in questo caso la elica è l'elica 5 e l'elica 6, e da questo movimento roto traslazionale sotto il terzo loop modifica anche la sua forma, ok, la sua conformazione. Questo diventa magico, ragazzi, perché in questa forma, in questa nuova forma, la nostra proteina G, che è ancora lì che corre, corre, non è che stia ferma, si muove, è in continuo movimento fin tanto che non trova, scusatemi se uso il suo terzo loop, il suo, quello che è in grado di riconoscere lei, essendo quel particolare eterotrimero, il suo loop che in un qualche modo ha subito una modificazione. Nel momento in cui questo succede, ragazzi, lei se ne accorge statisticamente, ecco perché devono essere tante le proteine G che corrono, cogliete ragazzi, e devono essere anche tante le coppie di recettori in quella cellula specializzata sopra, perché ecco, la statistica gioca il suo ruolo. Se non c'è recettore, la proteina G continua a correre, ma non troverà mai nessuno con cui ovviamente poi accoppiarsi, e cogliete qui il termine accoppiamento da che cosa deriva, ok ragazzi? Lo riconosco, però, accidenti, devo incontrarlo e a quel punto poi con lui, uso questo termine, lo riconosco e poi svolgo la mia funzione di accoppiamento. Andrea, ti torna la narrazione anche da un punto di vista strutturale?
Sì.
Molto bene. Ora ragazzi, se mi consentite, farei questa operazione. Ecco, molto semplice. È in questo momento che la proteina G, che in un qualche modo sta correndo, ed è, vi ricordo, ancora nella sua forma silente. Guardate chi c'è legato a lei, ancora in questo momento, è sempre ovviamente il prodotto di questa reazione, il GDP. Quindi lei, devo essere sincero, in questo momento è ancora nel suo stato silente. Ma che cosa succede nel momento in cui questo accoppiamento è avvenuto? Lo diremo tra qualche secondo, ragazzi. Posso invece, così in qualche modo vi chiarisco subito il problema della basalità e posso andare oltre, ragazzi, perché poi la storia si accomuna. Ora, noi egoisticamente, storicamente, abbiamo sempre immaginato che questa modificazione, ovviamente roto-traslazionale, delle eliche sia una conseguenza, ragazzi, ovviamente, della presenza dell'agonista. E non abbiamo in realtà mai dato troppa attenzione al fatto che una sorta di equilibrio roto-traslazionale in assenza dell'agonista possa essere comunque presente. Perché questo, ragazzi, non è inimmaginabile dal nostro punto di vista? Proprio perché abbiamo sempre accettato il fatto che il modello di membrana che stiamo immaginando sia tutt'altro che rigido, ma che abbia una sua anche importante fluidità. E questa fluidità potrebbe in un qualche modo essere in grado di stimolare variazioni conformazionali del nostro recettore, indipendentemente dalla presenza ovviamente del nostro agonista. Quindi lo scenario dovrebbe essere in un qualche modo questo, se ci pensate. Esiste un possibile equilibrio conformazionale, ovviamente dovuto al fatto che a quelle condizioni al contorno, membrana, natura della membrana, temperatura, forza ioni, tutto quello che in un qualche modo potete immaginare regolare la fluidità. Ora, una delle cose che probabilmente Andrea, il professor De Filippis, ma non solo lui, vi ha in un qualche modo sottolineato particolarmente rilevante oggi per controllare, modificare la fluidità, le caratteristiche fluododinamiche di questa membrana, è la presenza di un qualcosa di particolare in queste membrane, ragazzi. Andrea, posso chiederti che cosa? Chi potrebbe essere il regolatore strutturale e quindi funzionale della fluidità di queste membrane e di conseguenza di tutti quegli oggetti che sono collocati in membrana? Oggetto importante, certamente. Quindi non ci stupisce che la presenza di colesterolo, ovviamente non casuale, ragazzi, ecco perché il colesterolo è buono, non necessariamente cattivo, è assolutamente funzionale per regolare, ovviamente anche basalmente, la fluidità ovviamente delle nostre membrane e di conseguenza, ditemi se vi torna, tutte quelle proprietà che a seguito di questa fluidità vengono ovviamente condizionate. Non ultimo, ragazzi, e ovviamente capite bene la rilevanza di quello che vi sto dicendo, il movimento proprio, la variazione conformazionale, ecco, uso faccio il democristiano anch'io, no, la variazione conformazionale dei nostri sistemi proteici di membrana, tra cui i recettori, non sono gli unici, tra cui i recettori, i trasportatori, no, e tutti i sistemi ovviamente di riconoscimento ormonale e quant'altro, ok? Tutti i sistemi di membrana ovviamente vengono condizionati da questo, da questa variazione di fluidità, di cui il colesterolo è uno ovviamente dei protagonisti principali. Ed è chiaro che quindi io potrei immaginare che alcuni recettori in alcune condizioni particolari siano in grado di avere questa sorta di equilibrio, di variazione conformazionale in assenza anche del nostro ovviamente agonista. Che cosa succede? Che essendo sempre lì che corrono, no, le nostre proteine G, nel momento in cui questo avviene, è chiaro ovviamente, ragazzi, che la proteina G se ne accorge, accoppia e tra un attimo continueremo con la nostra storia. Ti sembra comprensibile, Andrea? Non c'è dubbio, ragazzi, che questo tipo di situazione sia in grado, e direi una cosa stupidina, comunque, di riconoscere l'agonista. Certo che sì, è esattamente, vi ricordate, quella situazione in cui lui stesso, nelle condizioni non basali, passatemi, indurrebbe esattamente quella modificazione. Quindi devo dire che questo tipo di situazione è assolutamente compatibile poi anche con la presenza dell'agonista, ma che viene dopo. Prima il recettore si modifica e poi l'agonista lo riconosce, trovando esattamente tutto a casa sua a posto. Ok, ragazzi? Perché comunque quel posto lo avrebbe creato lui nel momento in cui avrebbe riconosciuto il recettore nella sua forma silente. Vi torna come narrazione, Andrea? Basalità, meccanismo associato? Buono, sono felice. Se c'è qualunque cosa, ragazzi, vi prego, eventualmente, ecco, forum, piuttosto che mi fate sapere se c'è qualcosa che non vi è chiaro. Bene, ora, posso farvi vedere come continua la storia, ma direi che vi torna a questo punto. Nel momento in cui, ragazzi, ovviamente questo riconoscimento, accoppiamento è avvenuto, succede una cosa particolare. Così come l'agonista induce una variazione conformazionale, e adesso ci è chiaro come, di un elemento importante di riconoscimento della proteina G, a seguito del riconoscimento della proteina G con il suo recettore di competenza, avviene una variazione conformazionale della subunità alfa all'interno dell'eterotrimero. Cambia questo riconoscimento, cambia la forma ovviamente della struttura della subunità alfa. Questa forma dà il là a dire ovviamente a quello che era il prodotto della sua reazione: vattene da me, lasciami spazio, vattene da me, penso che adesso appaia, e concedi ovviamente al mio substrato di riconoscermi. È chiaro, ragazzi, io qui dico due cose e credetemi, sarà stupidino il meccanismo che, ecco, la modalità grafica che sto utilizzando, ma cerco di essere sempre coerente, ragazzi, con almeno la geografia di dove questi oggetti sono e vanno a riconoscere. Vi torna, ragazzi, che sia GDP che sia GTP, i due nucleotidi fosforilati, in realtà quelli inevitabilmente devono nuotare nel sistema citosolico? È chiaro che sì, sono forme cariche, ioniche, stanno molto bene in un ambiente simile acquoso, quindi mi aspetto, così come vi sto facendo vedere, che il GTP substrato che sta aspettando la subunità alfa nella sua nuova conformazione sia a livello citosolico e che il GDP prodotto di quella reazione ritorni nell'ambiente citosolico. Sono due sali, ragazzi, scusatemi, due forme ioniche, non ci stupisce che non stanno in membrana, ok, ragazzi, vi prego, non stanno in membrana. Ecco perché di GDP e di GDP all'interno del sistema citosolico ne abbiamo tanto. Eh certo che sì, e ne abbiamo tanto perché altrimenti statisticamente, no, tutto quello che abbiamo detto ovviamente viene meno, Ok ragazzi, quindi io ho bisogno di GTP perché se non ho GTP nell'ambiente citosolico, anche se tutta la storia raccontata fino a questo punto fosse corretta, sta macchina ovviamente non si attiva, ok? Perché è un enzima, quindi io ho bisogno di un substrato. Senza substrato l'enzima non lavora. Ecco perché il controllo cellulare del GTP è fondamentale, scusatemi se lo stresso, tanto quanto come l'ATP. Ok ragazzi, fondamentale, tanto quanto come l'ATP. Bene ragazzi, ora nel momento in cui questa ovviamente questa associazione è avvenuta, ditemi se vi torna, la prima cosa interessante che avviene è il distacco, la dissociazione dell'eterotrimero, ovvero sia il GTP legandosi alla sua, come substrato, legandosi alla subunità alfa della proteina G, produce una dissociazione dell'eterotrimero nella modalità che vi sto in qualche modo anche qui schematizzando. E spero che cogliate ancora una volta la geografia di quello che vi sto in qualche modo narrando. La subunità alfa legata nella sua forma adesso attiva come enzima, legata quindi al suo substrato, si dissocia rimanendo ancorata alla membrana. Vi ricordate? Avevamo quel palmitoile, quel miristoile rispettivamente all'N e a C terminale che rimangono lì. I due ovviamente oggetti che si stanno dissociando rimangono fortemente vincolati alla membrana, non scappano via. Madre Natura ci ha pensato a questo, però si dissociano. E da questa dissociazione, ragazzi, avviene qualcosa di magico dal mio punto di vista, perché sia la subunità alfa, in funzione della sua natura, ragazzi, in funzione della sua natura, in funzione che sia una alfa di tipo S, in funzione che sia una alfa di tipo I, in funzione che sia una alfa di tipo Q, crea una sua narrazione. Mi sono dissociato e adesso vi dico che cosa dovete fare. Così come, vedremo tra un attimo, l'accoppiata beta gamma che se ne va per i fatti suoi rispetto all'alfa darà una sua narrazione, ragazzi. E questa narrazione in parte già la conosciamo. Andrea, ti torna come meccanismo? Fino a qua? Bene, sono molto felice. Eccole qua, le due storie che adesso ovviamente andremo a raccontare in funzione, ragazzi, di chi è la subunità alfa, di chi sia la subunità alfa che si è dissociata a seguito ovviamente del riconoscimento con il suo naturale substrato. E ve la faccio vedere. La prima, immaginiamo di avere, no, una dissociazione. Qui non ho messo, ragazzi, scusatemi, il suo substrato, ma immaginate che sia, ecco, esattamente lì con lei, forse dovrei modificare per evitare inganni, adesso me ne accorgo, ecco, di solito quando siamo lì, ovviamente nell'enfasi della, no, del cabaret che di solito facciamo insieme, perché poi c'è un grande cabaret molto condiviso di solito qui, ecco, sono da solo, per cui mi rendo conto anche che il cabaret funziona un po' meno bene, ecco, è chiaro che quello che vi sto facendo vedere qui, ragazzi, è una subunità alfa che è stata in un qualche modo attiva, attivata dalla presenza del suo naturale substrato, che è ovviamente il GTP3T. Ok, ragazzi? Ora è chiaro che lo sapete già, il ruolo fondamentale di questa proteina G è a livello ovviamente di un'altra macchina molecolare importantissima, ragazzi, importantissima, che è l'adenilato ciclasi. E non vi stupirà, ragazzi, che questa macchina molecolare stia attaccata alla membrana. Sarebbe sciocco che madre natura avesse messo l'adenilato ciclasi chissà dove. No, ragazzi, l'adenilato ciclasi è una macchina di membrana. Ed è una macchina di membrana sotto stretto controllo di questa proteina GS, poi vedremo ovviamente controllo positivo, GS, S sta per stimolatorio, ok? S sta per stimolatorio. Stimola che cosa? Esattamente, in primis, non l'unica, ma in primis, anche temporalmente, la prima cosa che si è visto essere operativa è la stimolazione di questa meravigliosa macchina enzimatica che io chiamo adenilato ciclasi e che conoscete molto bene. Questa proteina G quindi ha questo ruolo fondamentale, è in grado di riconoscere, scusatemi se qui uso questo formalismo molto caro ai farmacologi, in realtà quello che avviene è proprio un assemblaggio, e da questo assemblaggio, ecco, avviene una attivazione ovviamente dell'adenilato ciclasi, che come potete immaginare ha uno scopo fondamentale, che è anche qui una cosa magica: trasformare un altro nucleotide fosforilato come l'ATP in un qualcosa di incredibilmente unico. E accidenti, madre natura ha voluto che fosse incredibilmente unico, perché chiaramente per consumare ATP, una delle cose più preziose che in un qualche modo lei tenta di, ovviamente, chiaramente come stampare moneta, ragazzi, ecco, non troverei un equivalente, ecco, descrittivo più importante che lo stampare moneta, quanto prezioso possa essere per noi stampare moneta e quanto rigoroso sia il controllo, ovviamente, di questo stampa moneta. Ecco, direi che ATP, in questo caso prodotto preziosissimo, controvalore preziosissimo energetico che ogni sistema cellulare deve per sopravvivere, ovviamente, gestire con estrema intelligenza, lo sacrifica. È incredibile. Vuol dire che questo sacrificio non deve essere meno importante del ruolo che l'ATP avrebbe nel momento in cui questo non venisse sacrificato. Cogliete, ragazzi? E lo trasforma in un qualcosa di unico, che è esattamente quello che conoscete molto bene, che rivedremo, l'AMP ciclico. L'AMP ciclico è per noi, ditemi se vi torna, il primo esempio di messaggero, come viene chiamato ovviamente dagli amici farmacologi, di messaggero all'interno del sistema, ovviamente, citosolico. È la prima volta che vediamo un oggetto che in un qualche modo, per operazioni in membrana, si stacca dalla membrana e in un qualche modo porta la sua presenza, quindi il suo segnale di presenza, all'interno del citosolo. Meraviglioso. Ecco il concetto, no, di traduzione del mio segnale. Lo traduco da un'interazione che è avvenuta, pensate, non c'è neanche più nella diapositiva qui, ragazzi, fuori, attraverso quel meccanismo attivo, con il meccanismo ancora complesso, arrivo ad una macchina molecolare, di cui diremo magari due parole, ma proprio precisa, e produco, perché adesso vi lascio così, sono già le 10:30, ragazzi, produco un oggetto chimico citosolico, squisitamente citosolico, il primo oggetto citosolico che vediamo dopo N operazioni di membrana, che in qualche modo svolgerà un ruolo di presenza e quindi di segnale di presenza. Ecco il concetto di segnale, segnale di presenza. Sono qui, tenete conto che l'adenilato ciclasi è un enzima, quindi funziona fin tanto che ha substrati e controllori positivi che stimolano ovviamente la sua attività, e quindi è chiaro che noi, quando diciamo AMP ciclico, vuol dire una variazione di concentrazione di AMP ciclico rispetto a quando il recettore, avete colto la storia, no? Fin tanto che questo evento che stiamo descrivendo non è avvenuto, la concentrazione di AMP ciclico è quella che io direi stazionaria, no, per la basalità di funzionamento che ovviamente quel sistema cellulare sta avendo. Nel momento in cui un recettore percepisce un segnale, e questo segnale è tramite un recettore copiato alla proteina G, ovviamente ad una subunità alfa di questa proteina G di tipo stimolatorio, la concentrazione, ecco che in un qualche modo di questa presenza, no, del segnale all'interno cellulare aumenta. E domani, ragazzi, partiamo da qui e completiamo la storia ovviamente insieme. Spero di essere stato sufficientemente chiaro, almeno in questa parte un po' più funzionale, meccanicistica, con egoismo, come potete vedere, egoismo farmaceutico, ragazzi. Benissimo, vi auguro un buon pomeriggio, vi ringrazio sempre per la pazienza, vi abbraccio forte e ci vediamo domani. Ciao a tutti, ragazzi.